Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Amici di Radio Blu e Tu, benvenuti ad una nuova puntata di Focus. Prima di presentarvi i miei ospiti, come di consueto, che ringrazio di aver accettato il nostro invito, vi presento quello che è il tema di oggi. Oggi parliamo di caro energia, gli aumenti in bollette per i costi di luce e gas hanno colpito tante famiglie in questo ultimo anno, più o meno, e cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Lo facciamo con Rosanna Cavazzini. Benvenuta Rosanna.
Grazie cara, buona giornata a tutti quanti, quelli che ci ascoltano, anche a te.
Grazie. E lo facciamo con i nostri ospiti che ci presenteranno appunto il loro punto di vista e ci aiuteranno ad approfondire questo tema, che sono Davide Girotto, direttore di Caritas Diocesana. Buongiorno Davide, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Luciano Milan di Federconsumatori Rovigo. Ciao Luciano, buongiorno.
Buongiorno, grazie a tutti. Buongiorno.
Rosanna, prego, a te il microfono.
Allora, intanto io voglio dire che oggi parliamo di caro vita, non solo di caro bollette, ma di quanto ci costa vivere. Siamo dentro a una traccia che ricorda quella della puntata precedente della settimana scorsa, cioè a che punto è la notte. In questo caso, quanto ci costi vivere. Diciamo che è uno dei problemi più urgenti e più drammatici sentiti dai cittadini. Io parto da, ancora una volta, da dei dati Istat che riguardano il 2021, quando ancora si stava meglio di adesso, anche se si stava male già allora. Secondo una rilevazione dell'Istat, diciamo che il cittadino medio, quello diciamo mediamente calcolato, per vivere nel 2021 avrebbe avuto bisogno di 1.327, aveva a disposizione 1.327 euro, mediamente si intende. Però avrebbe avuto, per vivere bene da solo, cioè per riuscire a reggersi da solo senza sostegni, avrebbe dovuto vivere con 1.500 euro al mese, sempre secondo questa rilevazione Istat. Quindi già allora si capisce che gli mancavano 200 e passa euro per arrivare alla fine del mese a questo ipotetico cittadino medio. Le città dove picchiava di più il caro vita, sopra i 150.000 abitanti, cominciavano ad essere non soltanto i grandi centri urbani, i mega centri urbani, ma cominciavano ad essere anche città dove una volta si stava bene. Bolzano era la più cara. La più cara aveva avuto un rincaro medio di quasi 2000, di più di 2.000 euro per famiglia. Seguivano Forlì e poi seguiva Piacenza e infine immancabilmente Bologna, quindi centri dove la qualità della vita aveva sempre protetto i cittadini, e anche lì cominciava ad esserci una specie di radicamento delle difficoltà della vita quotidiana attraverso il fare la spesa, il vivere, il pagare le bollette e affrontare i problemi vari. Sempre in questo anno l'Ipsos faceva un sondaggio su come vivevano gli italiani dal punto di vista psicologico questa situazione e scopriva, bontà sua, che il 30% di quelli che erano intervistati si sentivano in difficoltà economica e non riuscivano ad arrivare alla fine del mese. Solo il 7% diceva che stava bene, tutti gli altri nicchiavano nell'area di quelli che se la cavavano, ma insomma con qualche difficoltà. Tutti erano d'accordo nel dire che non solo stavano male, ma pensavano che il peggio non era ancora arrivato. E infatti negli ultimi 4 mesi le cose sono andate peggiorando in maniera radicale. Che cosa sta succedendo per la spesa quotidiana? Ecco, io ho fatto un po' di conti comprendendo un'indagine che è passata anche in Rai, molto interessante, dati estrapolati per altro consumo, ma penso che loro conoscano molto meglio di me la situazione perché la maneggiano tutti i giorni. La farina nelle ultime settimane è rincarata del 13%, questo significa che c'è stata una ricaduta su tutti i derivati, pane e pasta, e questo è un settore delicato perché incidono diversi fattori, compresa la siccità, oltre che il trasporto, la lavorazione, su tutto il settore agroalimentare, incide anche la materia prima, ma incide anche il gas, cioè il carburante, il trasporto e tutto il resto, per la lavorazione e per il trasporto, e sarà sempre in crescita esponenziale. Quindi abbiamo più 70% per l'olio di girasole, che uno dice chi se ne importa, e invece no, perché è molto importante per far da mangiare, per costruire, per realizzare i prodotti poi andiamo a comprare nei supermercati. Lo zucchero è rincarato di quasi il 20%, la carne non ne parliamo, la frutta e la verdura sono rincarate dal 13,50% al 14%. Siamo alle ultime settimane. Secondo Repubblica, negli ultimi 4 mesi sono aumentati di più del 20% i beni primari del paniere della spesa e le materie prime che lo compongono rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Voi capite che quel cittadino medio, che se la sarebbe dovuta cavare con 1.500 euro, adesso si trova ad avere meno di 1.000 euro di potere d'acquisto, di fatto. Parliamo adesso di quello che sta molto a cuore a Elisa, il problema dell'energia e delle bollette. I carburanti, sapete tutti, sono cresciuti tantissimo, quasi il 20%, la benzina e il gasolio più del 35%. Siamo proprio alle ultime settimane, siamo sempre per altro consumo che ha fatto questa elaborazione dati. Il gas, le bollette sono rincarate finora del 65% e la luce del 35%, il doppio rispetto al 2021. Pagheremo certamente il doppio, stiamo pagando, pagheremo il doppio, però la Germania sa già che pagherà il triplo quest'inverno da ottobre in avanti, e sappiamo che la Germania fa da trainer. Quindi pessimisti i cittadini, ma pessimisti anche gli altri. Io voglio chiudere dicendo alcune cose, però, prima di chiedere ai miei ospiti, ai nostri ospiti, un parere su questo e una visione dal Polesine di questa vicenda. Abbiamo un problema certamente di carovita legato ai prezzi delle materie prime, però per esempio se prendiamo il grano, noi non è che dipendiamo come paese dal problema dell'Ucraina, dalla produzione ucraina, dipendiamo pochissimo. Il problema è che questo mercato globale fa sì che quando uno dei grandi produttori è in crisi o non fornisce abbastanza materiale, vada in crisi tutto il mercato e i prezzi lievitino. Poi, come per la benzina, c'è un problema di speculazione, perché sentivo proprio stamattina uno dei vostri colleghi di associazione di consumatori che sosteneva che se il prezzo del gas fosse effettivamente più vicino al prezzo di produzione e non al prezzo calcolato ancora oggi, che va a finire in bolletta, probabilmente avremo molto meno costi. Quindi anche i provvedimenti del governo sarebbero buoni ma non sufficienti a calmierare questa situazione. E poi c'è il problema del mercato nero, quello che noi chiamiamo mercato nero secondo un termine di una volta, ma che esiste anche oggi, che è un problema di speculazione. Se penso che il pellet, che certamente non viaggia nei gasdotti, in provincia di Venezia le settimane passate era rincarato del 40%, io capisco che c'è stato un costo generale che avrà inciso, ma del 40%? Benché siamo nella provincia di una città dove il caffè può costare, un macchiatone può costare 12 euro, però è anche vero che questa speculazione è inevitabilmente speculazione. Chi ha seguito la vicenda dell'edilizia sa che quando è arrivato il bonus a un certo punto certi materiali sono spariti e sono ricomparsi, rincarati di più del doppio. Allora io mi fermo qua, la mia domanda è: come si vive in Polesine, come si vive questa situazione in Polesine, e se abbiamo i mezzi per contrastarle oltre a quelli nazionali, o se è soltanto un problema nazionale e noi siamo solo degli spettatori? Chi vuole incominciare? Luciano?
Vabbè, incomincio io. Allora, intanto ho fatto già una carrellata rispetto a quella che è la situazione, diciamo, no, che ha determinato l'aumento dei costi, però io vorrei precisare che rispetto alla questione appunto del gas e di altre fonti energetiche che poi hanno determinato i rincari, è venuta molto prima che succedesse anche la guerra, quindi è già iniziata prima la speculazione ed è un gioco proprio speculativo enorme rispetto a queste cose. È da qui che bisogna incominciare ad intervenire in maniera molto precisa per tentare di calmierare quelli che sono i prezzi. La realtà però che si determina rispetto a quello che dicevi, dai calcoli che abbiamo fatto noi, la situazione che va a spendere una famiglia media è oltre 2.000 euro all'anno. Rispetto a tutti gli incari abbiamo il fatto dell'inflazione del 7% che tocca, che siamo tornati indietro di 35 anni rispetto a questa questione che produce poi gli effetti sui beni di prima necessità. C'è una questione legata a persone che non sono più in grado, parliamo oltre il 9%, nella realtà nostra del Polesine è molto più alta, perché il reddito medio delle pensionati, ma anche il reddito complessivo di 1.000 euro, quindi capisci che la situazione è estremamente pesante e quindi la gente è costretta a pensare cosa fare, perché rischia di non essere in grado di illuminare, di riscaldare la casa, di cucinare, conservare al fresco i cibi e via dicendo. Il rischio è che ci troviamo in questo tipo di situazione, quindi facendo i conti che dicevo prima, di 2.000 euro vuol dire due mensilità in meno in sostanza. Quindi come riescono queste famiglie ad avere una risposta rispetto a non solo i 200 euro di bonus che sono stati dati che risolvono il problema? È una piccola cosa che ha una sua importanza, però non è sufficiente, occorre intervenire in modo radicale per dare delle risposte in maniera molto forte. Poi il fatto della guerra, diciamo, in Ucraina, che complica ovviamente le cose e determina, diciamo, una situazione di aggravamento di queste questioni. Tu dicevi del grano, noi ne importiamo il 35% dal Canada. Il Canada, voglio dire, ha avuto una crisi anche lui rispetto a cose, quindi riduce l'importazione, quindi mettiamo in mezzo questo tipo di situazione situazione, la situazione del blocco che c'è in Ucraina del programma alimentare, la questione che si determinerà, perché faccio questo passaggio, per dire che noi a settembre avremo dei problemi estremamente grandi, settembre-ottobre, perché nel momento in cui non arrivano, diciamo, no, generi di questa natura, noi avremo una fortissima immigrazione. Come pensiamo di governare anche questa, in una situazione che dicevo prima di estrema difficoltà che noi abbiamo? Quindi occorre intervenire in maniera, come posso dire, estremamente precisa e forte rispetto a alcune questioni. Dopo eventualmente dirò quelli che sono le nostre proposte, in sostanza.
Sentiamo dal tuo osservatorio, dal Desirò, qual è la questione?
Aggiungerei questo a quello già detto, cioè il fatto che da quando, cioè, la nostra provincia, il Polesine, da decenni si caratterizza già per essere la provincia, ma ne avrete parlato la volta scorsa, immagino, come la provincia dove ci sono i redditi più bassi, i livelli salariali più bassi rispetto al resto del Veneto. Noi siamo una sorta di territorio del meridione, per i dati macroeconomici, trapiantata nel Veneto e stranamente lì. Quindi questo va sicuramente a incidere. Poi è una risposta che mi rendo conto anch'io essere... Non è una risposta, in realtà è una cosa che possiamo anche immaginare, cioè come è già successo nel 2008 con la crisi economica. In realtà molto spesso una realtà socio-economica, tra virgolette, già abituata a vivere non nelle ristrettezze, però insomma non essere particolarmente
Florida,
fa meno fatica quando le cose vanno un po' peggio, insomma. Meno fatica perché è già abituato, però non è una bella roba dirla, e non è una bella roba neanche a considerare. E rispetto a quello che ci dicevamo e ai dati che stanno emergendo, tra l'altro non si tratta di un po' peggio, insomma, qui quello
molto
che si intravede
peggio.
È di un molto peggio. Quindi è tutto da vedere.
Un'ipotesi di quello che si potrebbe fare, secondo la vostra esperienza?
Allora,
cosa servirebbe? Dopo sentiamo le proposte anche di Federico.
Quello che stiamo, cioè, allora, quello che ci troviamo davanti è qualcosa di estremamente importante e con numeri estremamente importanti. Noi, ad esempio, come Caritas, come diocesi, stiamo ragionando su credo che nel giro di qualche settimana proporremo anche qualche intervento, però soprattutto volto ad aiutare le famiglie un po' più in difficoltà sul tema delle bollette, su cose di questo tipo. Però cioè, i numeri sono talmente grandi, okay, che anche a pensare a degli interventi
locali
non basta, cioè, ma anche da realtà che possono anche essere viste come realtà molto grandi, come la diocesi Caritas, però non so, metti 50, metti 100.000 euro, di cosa stiamo parlando? Di 500 euro a 100 famiglie?
Che comunque c'è qualcosa.
È già qualcosa, ma voglio dire, non è nell'ottica di risolvere il problema.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Proposte vostre, Luciano Mina?
No, noi siamo per intervenire, chiediamo al governo e alle parti, diciamo, no, perché non lo risolve in Polesine ovviamente questa,
certo,
questione.
Nazionale.
Quindi una delle prime cose che noi chiediamo, che deve essere attuata, è liberare il prezzo dell'energia, elettricità, gas e carburante dalle speculazioni e dalla volatilità dei mercati. Questo è uno dei problemi enormi che deve essere messo in atto, introducendo un criterio di calcolo dei prezzi coerenti con i costi di produzione.
Esatto.
Noi dobbiamo incominciare a muoverci su questo terreno, non applicare l'IVA sulle accise, sui carburanti e contingentando il carico fiscale, perché anche questo è un altro elemento che aiuta rispetto alle questioni di interventi, mettendolo sulla base della media europea, quindi sterilizzare l'IVA sulla materia prima fino a un valore massimo uguale al carico delle accise, perché a questo punto qua noi riusciamo ad abbassare i prezzi. Su energia e gas occorre arrivare a una riforma complessiva degli oneri generali del sistema, perché abbiamo oneri, voglio dire, che ce li portiamo da vecchia data, sapendo anche che rispetto a questa questione, come posso dire, noi ci troviamo che adesso l'ARERA, ad esempio, ha deliberato, che sarebbe l'agenzia,
ecco, bravo,
per il controllo.
Spieghiamo chi è, perché non è che le sigle.
L'ARERA sarebbe l'agenzia, diciamo, no, che controlla per quanto riguarda il mercato, diciamo, no, dell'acqua, del gas, di tutta l'elettricità e via dicendo. Ha deliberato un aumento anche dell'acqua del 3%, quindi vuol dire che noi ci troveremo un ulteriore aumento minimo del 3% nel 2022, da gennaio, anche dell'acqua. Lo delibereranno ovviamente le assemblee dei comuni. E quindi anche su queste questioni noi dobbiamo cominciare ad intervenire su progetti specifici su questa materia, perché se noi non interveniamo su queste materie, perché sta creando un'altra situazione drammatica, lo vediamo sulla crisi dell'acqua, la situazione che sta determinando sui raccolti, su altre situazioni che crea ulteriori problemi, ma anche di, come posso dire, di contenziosi stessi agricoltori, perché non riescono ad avere l'acqua e quindi tra loro si creano problemi anche di questa natura. Quindi c'è un problema anche di questo tipo che va in, e questo elemento determina che cosa? Che si arriverà magari all'utilizzo di fonti energetiche ancora, diciamo, no, l'utilizzo del carbone e altre forme per poter dare risposte, e quindi rispetto al problema climatico, rispetto alle questioni, rischiamo di tornare indietro. È chiaro che su questa cosa o si fa una politica chiara dove si va ad investire in questi modi e utilizziamo il PNR in modo, come posso dire, serio rispetto a queste questioni, quindi vuol dire dare aiuti anche per rifare le reti idriche, per risistemare il sistema, altrimenti noi rischiamo di non uscirne da queste cose, di fare solo dei grandi, diciamo, discorsi, però non risolviamo il problema con gli aiuti che diamo. Cioè abbiamo famiglie che non sono in grado di pagare le bollette, si creano le realizzazioni, però è chiaro, tu realizzi una parte e dopo gli arriva subito l'altra che non è più in grado di intervenire. E ne abbiamo tantissime persone, in particolare qua in Polesine, e pensiamo che la nostra è una realtà territoriale dove le persone, quindi il problema demografico è un problema serio, dove abbiamo, diciamo, no, anziani che è oltre il 21%, oltre i 65 anni, quindi altissima la media, con pensioni che non superano i 1000 euro, capite che in una situazione di questo tipo o si fa una politica radicale che interviene su queste questioni, quindi vuol dire aumentare le pensioni, aumentare i salari, intervenire anche su questa materia, perché se non si interviene lì non ne usciamo.
Adesso ti fermo, voglio fare una domanda a proposito di quanto ricade sulla salute questo, cioè la gente che ha tutti questi costi da affrontare, questo caro vita che lo stringe per i problemi essenziali, cioè fare la spesa per mangiare, per vivere e pagare le bollette, riesce poi a curarsi? Perché non abbiamo calcolato quanto costa andare oggi in farmacia e ci andiamo tutti, anzi più va avanti con l'età ci sei praticamente fisso. Oggigiorno è diventato un costo inaccettabile curarsi, farsi le visite, ma anche prendere i prodotti da banco farmaceutici, quelli che ti servono a tirare avanti. Voi cosa riscontrate? Persone che si curano sempre meno?
Ci sono due fenomeni, cioè due parti di questo fenomeno, mi viene da dire, che dobbiamo vedere. Sia il fatto che veniamo da un periodo che è stato quello della pandemia, no? Dove per una serie di motivi, non serve che lo ricordo io, insomma, però le persone non si sono curate perché c'era la pandemia, perché non si poteva, perché non si riusciva a prenotare, perché non si poteva andare in ospedale. Quel fenomeno lì c'è e continua in realtà ad essere, siamo ancora, non so neanche se dire nella coda o ancora lontani dall'uscire dalla coda di questa cosa qui, ok? Perché comunque è un dato di fatto che ancora viviamo. A cui si aggiungono altre due questioni, quella dell'aumento dei prezzi e del fatto che siamo una popolazione che, voglio dire, io senza fare grandi statistiche, guardo i miei genitori, vengono a casa dalla farmacia con la spuntina, certo. No? Come se fossero andati a fare la spesa al supermercato, ok? E viaggiamo su questo stesso criterio, cioè, e non sono... Con una popolazione, lo dicevamo prima, insomma, particolarmente anziana, vuol dire che da noi la cosa incide ancora di più e ha un valore ancora di più. E adesso io non so se ci sono, appunto, lo diceva lei, non ci sono ancora calcoli sulla questione di aumenti anche da quel punto di vista lì. Ma anche se non ci fossero, voglio dire,
è un settore su cui nessuno interviene mai, neanche guardarlo, si vede che evidentemente sfugge alle analisi dei nostri analisti.
Esatto, però voglio dire, da qualche parte le persone dovranno pur tagliare. No? Se la prima reazione delle persone è tagliare da qualche parte rispetto al proprio reddito, e le medicine si possono tagliare, un anziano può tagliarsi medicine? No. Tagli cosa? Tagli appunto la visita che dici che rimandi, tagli un'altra cosa su cui tagli, che è legata a quello che dicevamo prima, è la spesa. Okay? Io parlo da presidente di zona della Coop, da consumatore. Coop si caratterizza per essere una catena commerciale, una cooperativa che prova a dare il proprio prodotto al giusto prezzo, come si dice, cioè un prodotto che sia sano, equo per chi l'ha coltivato, equo per chi ci ha lavorato su, e sano da un punto di vista di prodotti e di materie prime che ci finiscono dentro. Questo significa, su questo potrebbero intervenire tutti i supermercati del mondo, che però il prezzo che più o meno proponiamo in COP prova ad essere il più vicino possibile a una media tra le necessità di chi l'ha prodotto e ovviamente insomma la necessità anche di chiudere come cooperativa un bilancio a fine anno in modo più o meno positivo. Quando le cose sono sotto quel prezzo lì, sì, ci sono dinamiche di mercato, altri competitor che probabilmente sono stati più bravi a fare una serie di cose, ma se vogliamo mangiare bene, il prezzo che dobbiamo pagare per certe cose è quello. Quando le cose sono sotto un certo prezzo, vuol dire che qualcosa inizia a non funzionare, o da un punto di vista dello sfruttamento di chi l'ha fatto, o anche da un punto di vista di cosa stiamo mangiando. E la salute non è un caso, ce lo diciamo da anni, ma non è un caso che le persone più povere siano le persone più obese, che hanno uno stile di vita anche alimentare che non è corretto, okay? La salute appunto parte anche dal fatto, chi studia di salute e non di cura, okay, di cos'è la salute? La salute è un corretto stile di vita, okay? La salute è prendersi un raffreddore e dopo qualche giorno uscire dal raffreddore. Non è non prendersi il raffreddore, la salute è prendere il raffreddore, passarsi 2 o 3 giorni di fatica e di naso chiuso che un raffreddore comporta.
Quindi poterselo permettere, e la differenza sta diventando fra chi può permettersi di avere una vita non solo dignitosa ma anche sana e chi invece non se lo potrà più permettere o è a rischio di non permettersi.
Ma già da anni questo succede.
Certo, ma questa situazione ci aggrava ancora di più le cose.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Adesso io vorrei sentire Elisa, tu hai una domanda da fare?
Sì, allora, l'avevamo cominciato questo argomento l'altra volta, però non, poi alla fine non lo avevamo, come dire, delineato perfettamente, perciò ci vorrei tornare oggi. Voi come enti che operano sul territorio, sia come Caritas che come Federconsumatori, in questo periodo di aumenti generalizzati, immagino abbiate avuto un aumento anche di richieste di aiuto. Noi prima abbiamo parlato della fascia di popolazione più anziana, ma anche delle famiglie. Insomma, riuscite a tracciare, come dire, una sorta di profilo dell'utente che si è rivolto ai vostri sportelli che magari non avevate mai visto prima e che invece con questo aumento dei prezzi è entrato in difficoltà più rispetto ai mesi precedenti?
Allora, sì, parto anzitutto devo un attimo chiarire, la nostra organizzazione è un'organizzazione di carattere diocesano, ciò significa che noi abbiamo tanti piccoli punti di ascolto e di aiuto nelle parrocchie e noi a livello diocesano poi siamo un po' il coordinamento di questa cosa, per cui spesso il contatto diretto non è mio in particolare ma dei nostri volontari, dei nostri collaboratori che sono sparsi sul territorio e va tenuto conto anche di questa cosa, cioè di cosa sono quelle persone, sono diciamo così le parrocchie e alcune persone che sono antenne della parrocchia. Questa cosa va messa dentro il cosa è oggi la parrocchia, ok? Quanto non è più è sempre meno un punto che riesce ad essere, ad essere rappresentativo del territorio, ok? Siamo in crisi anche come parrocchia, siamo in crisi anche come associazione, siamo in crisi da tantissimi punti di vista, per cui oggi credo che sia più difficile che mai di un tempo sicuramente riuscire a dire so quello che sta capitando, okay? Perché il polso di quello che è la situazione è difficile averlo. Io posso sicuramente dire da questo punto di vista che si sono avvicinate ai nostri punti di ascolto anziani, pensionati che hanno una pensione abbastanza piccola e che con una pensione di 1000 euro si trovano 600-700 euro di una bolletta. Famiglie, noi soffriamo una cosa, il fatto che, però non sappiamo neanche come uscirne, il fatto che la Caritas sia etichettante, cioè se vai alla Caritas vuol dire che sei alla frutta, ok? Motivo per cui le persone faticano a venire da noi quando ancora potremo aiutarle, quando ancora potremo trovare delle soluzioni. Il mio invito è in questo senso, di dire alle persone non abbiate paura, cerchiamo e proviamo e ci stiamo muovendo anche per dare tutte le forme di tutela, di privacy intendo, possibili, proprio perché ci siano i canali anche di contatto che non espongono le persone, però bisogna dire c'è un problema.
Luciano? Sì, io nel nostro osservatorio, allora, tornando a quello che è stato detto poc'anzi rispetto alla questione della difficoltà sulla sanità e via dicendo, è evidente che le persone sono costrette a fare delle scelte. perché se andiamo poi adesso verso, diciamo, no, tra virgolette, l'inverno, via dicendo, deve decidere se scaldarsi o andare a prendersi le medicine o fare altre scelte. Accennavo
anche,
prima
anche mangiare anche,
esatto, e accennavo prima appunto sul fatto addirittura minimale, che è quello se mettere in frigo, voglio dire, la cosa, accendere il frigo, accendere, voglio dire, sono questioni che sembrano banali, ma banali non sono, perché determinano poi scelte che deve fare il corpo. Allora, a fronte di cui noi abbiamo anche un altro elemento, dicennavo prima, dell'osservatorio, che parecchie finanziarie stanno intervenendo in questo modo e stanno speculando su queste questioni, cioè ci giocano.
Questo quindi, è molto interessante.
E quindi c'è un problema anche di questa natura, cioè la gente ha bisogno, quindi chiede l'aiuto immediato, via dicendo, poi si trova in difficoltà nel pagamento e quindi dobbiamo intervenire per chiedere l'azione, gli interventi. E c'è capitato un caso che è un paradosso, che fa ridere, non faccio i nomi, per dire, dove la persona ha detto ti pago la rata quando tiro la pensione, il primo, perché adesso è il primo del mese, e rispetto a quello che era la scaduta gli ha detto gli possiamo concedere soltanto invece di pagarmela, cioè, quindi chiedeva spostatemi la rata il primo del mese, gli ha detto beh ti diamo fino al 27, cioè siamo veramente alle follie pure, cioè per dire, quindi a che livelli siamo anche di follia, di situazione di questo tipo. Allora su questa questione dobbiamo incominciare a perché abbiamo anche problemi di sospensioni di corrente per la difficoltà di pagamento. Allora noi diciamo su queste questioni cominciamo a disporre alcuni sistemi che sono quelli legati alla sospensione di stacchi di energia, elettricità, gas, applicando e migliorando accordi per la rateizzazione lunga, cioè troviamo forme per cui si dia una possibilità alle persone di poter pagare le bollette in modo forma, e a questo punto chiediamo che ci sia una garanzia di credibilità pubblica, cioè che ci sia un intervento su questa natura, perché noi interveniamo ad aiuti a gente di bisogni di prima necessità, non posso interrompere rompere l'acqua, l'energia e portargliela soltanto all'utilizzo che posso solo accendere la lampadina e quindi magari mi sono preso un qualcosa, diciamo l'ho messo in freezer e questo mi vada male perché mi hai tolto la corrente che non sono stato in grado di pagare, perché succedono queste cose purtroppo, che sono una questione, quindi una garanzia creditizia pubblica e istituire una procedura speciale per le conciliazioni in modo veloce per risolvere questo tipo di problemi, per evitare questo tipo di
questioni. Quindi questo si potrebbe fare a livello locale, ma il vero problema si rivolve a livello nazionale, intanto che si aspetta la soluzione nazionale vera dei problemi del caro vita, del caro energia. Aspettiamo, troviamo delle soluzioni per l'immediato, per quelli che sono già in grosso
disagio. Sì, ma allora bisogna intervenire anche sulla morosità incolpevole, che è quella dovuta alla difficoltà di base ai nuclei familiari, vi dicendo, e anche su questa materia dobbiamo cominciare di trovare delle forme con del bonus sociale che intervenga su questo tipo di situazioni.
E questo chi spetta? Il governo?
Spetta il governo, ma però anche le amministrazioni locali. Ad esempio, penso che è una delle questioni che, ad esempio, bisogna cominciare a portare a conoscenza. Alcuni comuni sono stati in grado a fare, altri meno, pubblicizzare ad esempio Acque Venete, faccio un esempio, no? Per capire, siccome diciamo noi interveniamo con gli aiuti dei bonus fino a un reddito di 12.000 euro che è stato portato, chiediamo che questo venga stabilizzato, se non portato più alto, perché voglio dire 12.000 euro siamo alla soglia di povertà. Ad esempio sull'acqua è in automatico, sul gas, sull'energia, perché viene dato, sull'acqua non c'è. Acque Venete ha predisposto in base ai abitanti di dare a tutti quanti i comuni la quota, diciamo, no, per questi bonus. Quanti cittadini sanno che c'è questo tipo di bonus?
Nessuno.
Rispetto a questo, ecco che allora le operazioni, voglio dire, delle associazioni di volontariato e altre cose si indirizzano per i diritti cosiddetti inespressi. Ci sono diritti sui quali io posso intervenire e dobbiamo, noi lo stiamo facendo come Federal Consumatori, però siamo una realtà piccola, cioè come posso dire, e quindi arriviamo. Però ecco, le questioni che stanno intervenendo in maniera molto forte da noi sono quelle, diciamo, no, che dicevo prima, quindi il pagare la rateizzazione di bollette, il fatto del pagamento anche sulle finanziarie, di poter avere gli sgravi, chi non riesce a pagare il bollo dell'auto, quindi l'intervento anche su questo nei confronti. E devo dire che l'Agenzia delle Entrate è quella, quando c'è questo tipo di intervento, ci dà anche fino a 50 rate, ma capite che, e invece ho le finanziarie che ci spiegano un'altra cosa, quindi anche su questo bisogna cominciare a porre un sistema che sia controllato e che eviti, diciamo, no, giochi di parte.
Quindi noi potremmo dire che i cittadini devono rivolgersi, le persone che sono in difficoltà devono superare i loro timori, devono rivolgersi sia alle associazioni sul territorio più prossime che alle associazioni di consumatori. e cercare di trovare una soluzione immediata, ma tutti insieme dovete trovare un tavolo di concertazione perché avere più voce in capitolo sia certo. verso le vostre interlocutori locali, e poi forse bisognerebbe fare assieme alle manifestazioni per la pace anche una manifestazione per una vita decente contro il caro vita. No,
io devo dire che questa noi l'abbiamo fatta 10 di questo mese, voglio dire abbiamo fatto in tutte le prefetture, l'abbiamo fatta in questo caso a Vicenza perché le realtà sono piccole, avendola definita le pentole vuote, cioè siamo intervenuti dicendo guardate che qui la situazione è tale per cui le famiglie non sono più in grado, come posso dire, di neanche mettersi sulle pentole, quindi a questo punto bisogna incominciare a intervenire sulle questioni che cercavo di accennare prima.
Certo.
Ci sono dei punti sui quali se si riesce ad intervenire, e quindi la proposta di calmierare i prezzi, di controllarli, è chiaro che è un problema europeo, però in questo modo tu riesci anche a mettere in condizioni, perché il problema è poi anche sulle aziende, perché il rischio è che poi non a caso noi la maggior chiusura l'abbiamo su determinati settori, in particolare il commercio o altri settori che non sono più in grado di reggere.
Beh, un'ultima battuta la lasciamo a Davide Girotto, una osservazione su quello che stava dicendo Luciano Milan, veloce perché siamo in chiusura.
Velocissimo, no, mi aggancio a quello che diceva, insomma sarà importante riuscire a, da qui insomma usiamo l'estate proprio per mettere in piedi anche dei contesti in cui proviamo a fare massa critica tra associazioni, tra realtà che sono interessate a questa cosa. E mi viene da dire questo, insomma c'è bisogno di politica, non vediamo politica da tantissimo tempo. Invece
non osavo fare questa
invece
domanda.
Invece quello che sta capitando ce lo sta dicendo, faccio una battuta, ricordo una cosa che è successa, a settembre, ottobre del 2021 iniziavano già il caro del metanaro, io sono un metanaro da una vita, ok? È da settembre di agosto del 2021 che è diventata una follia andare in macchina a metano, non dalla guerra in Ucraina. Cosa voglio dire? Che quello che sta capitando è un qualcosa che ci portiamo dietro da tanto tempo. A settembre, ottobre Nike, Apple, Nestlé e altre grosse realtà che finanziariamente se lo possono permettere stanno abbandonando la globalizzazione. Ok, non stanno più facendo la
globalizzazione.
Dopo averla voluta, dopo averla sfruttata, adesso che non funziona più, il Covid l'ha dimostrato, stanno avvicinando le catene del valore, cioè non vanno più a fare una cosa in Cina, ok, il sacchettino di plastica in Cina e poi da un'altra parte, ma il sacchettino di plastica si deve avvicinare perché la cosa non funziona più, ok? Questo noi non lo vediamo ancora, ma significherà lo stravolgimento del sistema economico mondiale, cioè ci siamo abituati a una cosa, stiamo iniziando a vivere un qualcosa che trasformerà tutto. Allora qui avere una politica che vede cosa sta capitando e fa delle scelte per il nostro paese, non
sarebbe
solo
molto
aspettando
importante.
Che arrivino dall'Europa, non solo aspettando che arrivino dai nostri capi oltre Atlantico, okay, ma scegliendo noi e facendo noi scelte, quello che si diceva prima rispetto all'acqua, cioè investiamo sull'acqua? Cioè, sentivo qualche giorno fa, negli anni 50 avevamo bacini idrici che raccoglievano più di quello che raccogliamo oggi. Ok, vuol dire che negli anni sono state scelte di non stare più dietro a quella cosa lì. Bisogna fare scelte, e scelte che vuol dire privilegiare l'acqua piuttosto di privilegiare qualcos'altro. Non possiamo avere una politica che continua a fare questo, questo e quest'altro e tenere in piedi tutti per far contenti tutti.
Ma io direi che se possiamo, Elisa, possiamo chiudere. Ultima parola a te.
Parola a me, che chiudo questa puntata, perché io, come vedete, il tempo a nostra disposizione sta terminando. Io non posso far altro che ringraziarvi. Grazie. Per i vostri contributi, che naturalmente meriterebbero di essere ulteriormente approfonditi, ma purtroppo il tempo è quello che è. E allora Focus è arrivato alla fine. Io ringrazio Davide Girotto, direttore della Caritas e presidente del consiglio di zona di Alleanza COP.0. per essere stato con noi, ringrazio Luciano Milan di Federconsumatori per averci dato il suo contributo, grazie Rosanna,
grazie
per questo
a te,
tema
grazie a loro.
Interessantissimo, grazie a voi. Vi do appuntamento alla prossima puntata, restate con Radio Blu e Tu.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana, ha condotto Elisa Barion.